vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che sta mi sembra.
Eccoci, benvenuti 87.9 Radio Onda Rossa 06 49 17 50. Disabilità, punti di vista, il consueto appuntamento, un po' in ritardo oggi, ma un pochino spero che sia cresciuta l'attesa, la voglia di sentire la trasmissione. Qua è lo stipendiato,
il caregiver familiare, e dovremmo avere il redattore da casa.
Allora, c'è anche il caregiver familiare e il redattore da casa. C'è il redattore da casa?
Ci sei?
C'è il redattore da casa?
Evidentemente no.
Evidentemente
andiamo avanti noi?
Andiamo avanti noi. Allora, con colei che ci ha riuniti, barra caregiver familiare, ci ripresentiamo tutte le volte. Io lavoro nei servizi per la disabilità, con la disabilità, insieme alla disabilità, vedete come, e questo sarà il tema del giorno, i servizi. Io lavoro da circa ormai 20 anni nei servizi di Roma Capitale, erogati da Roma Capitale, e adesso però lavoro da almeno 14 anni nei servizi per la disabilità, in particolar modo un servizio che si chiama SAISH, e lo diremo tutte le volte per comprendere anche la complessità, diciamo, della nostra compagine, dei vari punti di vista.
Io invece sono un caregiver familiare, e che cosa significa questo? Sono una persona che nella vita, ho torto collo, non per mia scelta, mi sono ritrovata a un certo punto a dovermi occupare della vita di un mio congiunto convivente che è nato con una disabilità intellettivo-relazionale del neurosviluppo, e quindi che non è in grado da solo di interfacciare con i servizi, chiederli, spiegare quali sono le sue esigenze, dare un feedback chiaro di quello che un servizio serve, conseguentemente non sa fare da solo le scelte sanitarie che possono essere più utili per lei o lui, e quindi va da sé che un adulto del nucleo familiare convivente si dedichi a lui e assuma la responsabilità di quella vita, e quell'adulto del nucleo familiare convivente è il caregiver familiare. Poi prima o poi approfondiremo anche questo tema, perché va tanto di moda parlare di caregiver familiari, ma in Italia non esiste ancora una norma che li definisca sul serio, e il dibattito è sempre aperto e sempre più massivo su chi è il caregiver familiare. Adesso non so se abbiamo ripristinato il redattore da casa.
E adesso stiamo vedendo, ma comunque la puntata di oggi sarà una puntata che riguarderà appunto i servizi, perché vogliamo cominciare a fare informazione e formazione su qualcosa,
e soprattutto a dire i punti di vista, perché che cosa sono i servizi? I servizi sono la risposta dovuta dallo Stato nelle varie declinazioni alla condizione di disabilità di una persona. Perché se una persona è in una condizione di disabilità, secondo la nostra Costituzione e secondo una serie di normative, debbono essere superati tutti quegli ostacoli che le impediscono, a causa della disabilità, di avere una vita attiva il più possibile all'interno della sua società, di essere propositivi e quindi oggi abbiamo deciso di partire dai servizi.
06 49 17 50 per interagire con noi. Dopo il primo stacco musicale ci risentiamo. 87.9 di Radio Onda Rossa, a breve.
Due reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò.
Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà l'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore, la mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora.
Pesca, forza, tira pescatore, pesca, non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Forza, tira pescatore, pesca, non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare, e ti spazza via come foglia al vento che viene voglia di lasciarsi andare.
Eccoci, 87.9 Radio Onda Rossa, www.radioondarossa.info, 06 49 17 50,
per chi vuole chiamare per la diretta.
La puntata di oggi, abbiamo detto, e darei subito la parola al redattore da casa che adesso è con noi, e tratterà i servizi. Io sono uno stipendiato, nei servizi ci lavoro, il caregiver familiare ci ha detto cosa sono i servizi, adesso parola al redattore da casa.
Ora, buongiorno intanto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi parliamo di servizi, è un tema che è... Comunque io vorrei partire intanto, perché giustamente chi ascolta seriamente sa servizi alla persona cosa sono, trattandosi, è importante anche un cenno storico. Questi servizi nascono in maniera per volere delle allora.
Allora, redattore da casa, ti chiedo un attimo, partiamo da, chiedo al caregiver familiare che per sua storia personale se l'è studiata i servizi, un attimo al redattore da casa, allora. E diciamo quando partono, facciamo così, questa è una puntata sui servizi, oggi la lanciamo perché nelle prossime volte faremo vari approfondimenti, adesso partiamo un po' con una parte storica, informativa e formativa.
Allora, prima ancora della parte storica, io vorrei dare a tutti quanti un punto di vista, visto che questa trasmissione è. Io sono un caregiver familiare. Un caregiver familiare non è una persona con disabilità, o almeno nella sua funzione di caregiver familiare non è una persona con disabilità. Quindi che cosa sono per me i servizi, per me caregiver familiare? Sono un grandissimo impegno, perché li devo contattare, individuare, organizzare. Sono la lesione della mia privacy, perché costantemente nel mio ambito familiare intervengono persone che debbono giustamente, legittimamente lavorare con la persona con disabilità della quale io mi occupo, ma questo significa che io devo mettere sempre e continuamente la casa nelle condizioni di accogliere, che sono sempre, non ho mai una privacy reale e sono sempre soggetta a un rapporto comunque con estranei, spesso di natura professionale. Quindi io inviterei tutti innanzitutto a partire da questo, perché è chiaro poi che andiamo a spiegare quanto è difficile avere i servizi. I servizi in alcuni tipi di disabilità sono un sistema che deve ottenere il caregiver familiare, perché quando la persona con disabilità non è in grado di richiederli, di individuarli, di esprimere le sue esigenze, è il caregiver familiare che si muove. Allora, quando si entra nel mondo della disabilità non si ha la minima idea di dove si possa andare, di che cosa si possa ottenere, di come si faccia ad avere anche il minimo servizio. Prima azione è di natura sanitaria, perché ci vuole il riconoscimento di una diagnosi, ma anche quello è un iter lungo, burocratico, fatto di tante cose, di tanti passaggi in cui nessuno ti guida.
Allora, mi ha colpito una cosa di cui io lo riscontro come stipendiato, perché non dovrebbe essere così, perché quando il caregiver familiare dice un impegno, il servizio nasce, e c'è una parte di impegno, ma nasce per alleggerire l'impegno del caregiver familiare, anche alleviare il carico, no? Perché questo è la differenza, ne abbiamo parlato tante volte, c'è una differenza sulla disabilità tra autodeterminato e non autodeterminato. Chi non è autodeterminato di per sé si avvale anche della persona che sta vicino.
Allora, mentre io comprendo perfettamente quello che tu dici, alleviare il carico, però attenzione, perché questo modo di vedere le cose, che sicuramente nasce da una spontaneità umana, sta portando l'argomentazione, l'immaginario collettivo a qualcosa di sbagliato. Il servizio è e nasce per la persona con disabilità. A me non mi allevia nessun carico, perché la persona con disabilità non è a mio carico, nel senso che la società deve cominciare a ragionare sul fatto che la disabilità non è un fatto privato, non è una questione di famiglia. E allora, se noi veramente imparassimo a considerare la disabilità non come un fatto privato, arriveremmo a dire che nessuno allevia niente a me. Al più possiamo dire che lo Stato è carente se non riesce a garantire ogni servizio dovuto alla persona con disabilità.
Appunto, mi aveva colpito la tua espressione, che un aggravio di carico, perché nella mia concezione lo Stato, diciamo, laddove senti un carico, perché al di là di tutto si sente un carico, perché se no non avresti usato questa parola. E il accrescere il carico ti dà subito come vengono, in realtà, non percepiti, perché a me la parola percezione in termini politici ormai non la sopporto più, ma in realtà vissuti i servizi.
Cioè, però il carico forse l'ho sbagliata io come parola, io volevo dire il carico alla mia vita, cioè
alla tua vita.
Alla mia vita si aggiunge non un carico rispetto alla disabilità, si aggiunge un carico di cose che devo
assolutamente
fare, cioè
assolutamente
di organizzazioni.
Assolutamente, non nella percezione, ma siccome il servizio, l'abbiamo detto bene all'inizio, i servizi, welfare state, quel piccolo cosa che è rimasto ormai dalle nostre parti in Occidente, nasce proprio per in collaborazione, diciamo, però per dare dei servizi dovuti alla nostra legislazione, a cui noi siamo arrivati dopo tanti anni nel post-guerra, l'abbiamo disegnati, l'abbiamo voluti, l'abbiamo desiderati. Il problema è che se arriviamo in quest'epoca con una serie di servizi, noi arriviamo visti come un peso, perché io lo so benissimo, io vado a casa delle persone, quindi, e anche l'approccio ai servizi, il riconoscimento banalmente della certificazione, il giro, la non chiarezza, diventa un peso, e di per sé questo è un primo tema, no? Cioè una cosa che nasce non per essere vissuta come un peso, ma come un diritto, in realtà come un diritto. Quindi neanche, appunto, non alleviare, ma come una cosa dovuta, rischia di diventare un peso. Quindi,
diciamo che per il caregiver familiare sarebbe comunque un peso, perché è comunque, ma è un peso non la persona con disabilità, ma il servizio, perché comunque è qualcosa che la condizione di disabilità del tuo congiunto ti costringe a subire, ok? Per carità, è il suo diritto, aiuta lui nella crescita, però Per te che vivi nella stessa casa, che te ne occupi, che appunto devi interfacciare con i servizi, perché poi lo stipendiato lo sa bene alla fine quante volte e in quali casi tu interfacci direttamente con la persona con disabilità nell'organizzazione dei tuoi orari, dei tuoi turni, eccetera, e quante volte invece ti interfacci con il caregiver familiare?
Allora, nel mio caso, chiaramente l'80, il 70, 80% è il caregiver familiare necessariamente, perché anche questo credo che sia una percentuale, per esempio nei servizi domiciliari. Io lavoro nel SAISH, quindi è il servizio.
Spieghiamo che cos'è il SAISH.
Appunto, il servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune di Roma. Dopo un riconoscimento di una disabilità conclamata, può essere erogato sia in forma diretta, cioè sotto ore di prestazione, o in diretta, cioè dando direttamente, erogando un contributo economico per o la persona o la famiglia, diciamo al caregiver familiare che gestisce questo aiuto economico, per far sì di fare un piano di intervento. Piano di intervento che deve essere necessariamente elaborato insieme dai servizi sociali, insieme alla famiglia o alla persona, e quindi a questo sforzo economico, sia diretto o indiretto, corrisponde, diciamo, delle ore o direttamente un contributo economico. Il SAISH è il servizio che si occupa, a differenza di altri servizi, proprio delle persone con disabilità.
Aggiungiamo che il contributo economico non è mai un contributo dato così, è una restituzione che si dà a fronte di una rendicontazione ben specifica che la persona con disabilità o chi per lui fa con busta paga, contributi, eccetera, perché parlare di contributo sembra quasi una roba a fondo perduto, oppure no, è un contributo a fronte di una rendicontazione, e peraltro il Comune di Roma questo contributo lo dà
deve essere giustificato mensilmente,
no, lo dà il mese, nella migliore delle ipotesi,
successivo.
Il mese successivo a quando una famiglia o una persona con disabilità l'hanno anticipato. Ora io anche qui invito tutti quanti a ragionare su quanto può essere facile per una famiglia o per una persona con disabilità che viva di ciò che le riconosce lo Stato anticipare uno stipendio intero ad un operatore, perché credo che ci sia qualcosa che universalmente tutti quanti riconosciamo, ed è il diritto del lavoratore ad essere pagato per il lavoro che svolge.
Aggiungo un altro pezzetto: chiaramente le ore erogate o i soldi dati, diciamo, a fronte poi anche di rendicontazione, sono dei soldi o delle ore erogate a seconda della gravità. Si dice così, lieve, medio, medio e grave, a seconda del caso, che ha dei parametri con tutto un riconoscimento, quindi c'è un qualcosa di estremamente analitico in questo.
Per esempio la differenza tra chi ha un caregiver familiare secondo noi e la persona con disabilità che lo fa da solo è che nel momento in cui si va a fare la scheda SAISH, che è una scheda sociosanitaria, perché il municipio di riferimento la fa insieme al professionista del distretto sanitario di riferimento. Quando si va a compilare la scheda SAISH, le persone con disabilità autodeterminate la compilano da sole, no? Cioè gli fai la domanda, mangi da solo, hai bisogno di essere lavato, di essere vestito, di essere accompagnato, di una serie di... Le persone invece che non raggiungono la capacità autodeterminativa dell'individuo la fanno attraverso il caregiver familiare, e anche lì potremmo entrare in un mondo complessissimo che ci dice, per esempio, se uno mi dice mangi da solo, ecco, ragioniamo, che cosa vuol dire mangiare da solo? Vuol dire aprire la bocca e portare il cucchiaio, la forchetta, il cibo alla bocca? O vuol dire anche saper distinguere quando una forchetta ti cade per terra, se è piena di capelli e di polvere e quindi non la devi rimettere in bocca, o se va bene lo puoi fare? Vestirsi e lavarsi da solo, che cosa significa? Che sai anche distinguere i panni sporchi da quelli puliti quando te li metti? Che sotto la doccia ti limiti ad aprire l'acqua? Oppure che sei anche in grado di capire che cos'è la pulizia fisica?
Questo per dire quanto sia complesso già l'erogazione di un servizio, quanto sia complessa anche comprenderlo da parte di chi... Adesso siamo per quanto riguarda il caregiver familiare, ma potremmo anche il redattore da casa, che quanto sia complesso, diciamo, l'approccio ai servizi, e quanto, aggiungo, dovrebbe essere facilitato e accompagnato. Adesso stiamo a 15, 38 e 30 secondi, 06 49 17 50, Radio Onda Rossa, disabilità punti di vista 87.9, www.radioondarossa.info. Noi entriamo adesso nel nuovo stacchetto musicale e ci risentiamo fra pochi minuti.
Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo d'allora. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare all'amore. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore, nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulsella, disse re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non v'accostate, già d'altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfila il pesante spadone.
0649 17 50, Radio Onda Rossa, 87.9 www.radioondarossa.info. Allora, noi facciamo una trasmissione short oggi, un pochino più breve, perché? Perché abbiamo avuto un problema da casa col collegamento con il nostro terzo punto di vista. A noi ci faceva piacere parlare dei servizi per, e cominciare a discutere. Già avete visto qualcosa che piano piano monta, ma discuteremo quando andremo a toccare anche il mio stipendio, perché sta cosa legge.
Prima o poi. Però possiamo dire una cosa adesso, sì, in una battuta: abbiamo fatto quello che fa la politica, abbiamo parlato dei servizi senza la persona con disabilità.
Sempre la persona con disabilità.
Siamo partiti bene.
Questo per dire che la prossima settimana, sempre dalle 15 diciamo alle 16, parleremo e cominceremo a parlare anche a livello formativo dell'approccio ai servizi. Abbiamo cominciato a dare due titoli, no? Il SAIS, cos'è il SAIS? Cioè il servizio alla persona con disabilità. Ricordiamolo questo, che i servizi vengono fatti sempre per la persona a cui è deputata, cioè i servizi nascono come diritto della persona per cui il legislatore ha pensato che sia necessario un servizio, qualsiasi tipo di servizio. E abbiamo iniziato a parlare del SAIS, abbiamo cominciato, e poi qua caregiver familiare ci dirà bene, a vedere in realtà non come è percepito, ma come in realtà, diciamo, il peso del servizio. Anche per esempio abbiamo accennato del primo accesso, che è il riconoscimento della disabilità.
Il riconoscimento della disabilità è un percorso lungo. È un percorso lungo e spesso quando arriva una disabilità, soprattutto se arriva in tenera età, è anche uno shock, è anche un momento difficile per tutta la famiglia, che invece diciamo prende la rincorsa tanto prima una persona adulta del nucleo familiare accetta e comprende che deve entrare in un altro mondo, in un altro modo di vedere la vita. Prima si capisce questo, prima si va avanti. Ogni tanto, quando mi confronto con gli altri caregiver familiari, tutti mi dicono: dopo 20 anni adesso comincio a vedere un pochino di più la luce. Parliamo di percorsi molto lunghi, molto molto lunghi, e spesso questo è facilitato dall'individuazione precoce di una sindrome quando c'è, ma spesso la sindrome non c'è.
E noi capiremo anche, incroceremo anche, secondo me, dal mio punto di vista, che per esempio tagliare sulla spesa sanitaria o sui servizi territoriali di per sé limita l'accesso al diritto, perché il riconoscimento della disabilità molte volte passa per mesi e mesi e mesi di attesa, e c'è chi può magari farsi fare una diagnosi e magari chi aspetta quei mesi. A me è capitato personalmente per lavoro entrare in quei gironi danteschi che sono le sale d'attesa dei neuropsichiatri infantili, in cui le persone aspettano veramente, ma non perché c'è il neuropsichiatra infantile che è Belzebù, ma banalmente è un problema di spesa pubblica, e quindi ci sono meno neuropsichiatri, mesi e mesi magari per quel foglio che poi ti dà l'accesso all'accompagno, la famosa
sul quale aggiungiamo anche delle cose, cioè spesso si ricorre alla sanità privata perché appunto sappiamo tutti in che condizione versa la sanità pubblica, ma ci sono delle documentazioni, ci sono dei certificati che, dati dalla sanità privata, non hanno alcun valore, perché chi poi ti deve dare il servizio è un ente pubblico, perché lo ripetiamo, il servizio è la risposta che lo Stato deve alla condizione di disabilità di una persona attraverso tutte le sue declinazioni. Quindi spesso le persone ricorrono al privato, ottengono anche le cosiddette diagnosi precoci, cioè presto, e poi dopo comincia comunque un lunghissimo percorso per capire, perché un conto è avere
per
una
esigere
diagnosi,
il diritto per sì, esigere ma, il diritto questo, scritto
ma anche per individuarlo, perché certo. Un conto è avere una diagnosi, un conto è capire qual è il tipo di intervento corretto per quella persona, perché c'è bisogno anche di un progetto molto individualizzato, perché parliamo di persone. Voglio aggiungere a quello che diceva prima lo stipendiato un'altra cosa che purtroppo stiamo perdendo. Nel 78 con la legge 833 in Italia è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, un servizio che prevedeva lo stesso tipo di diritto dalle Alpi al Mediterraneo per tutti i cittadini che stanno nella nostra penisola e isole comprese. Perdere questa cosa via via, perché via via si sta smantellando il concetto di nazionale, quindi il pari diritto di chi vive a Palermo piuttosto che a Roma, piuttosto che in Valle d'Aosta, eccetera, è qualcosa che si ripercuote in maniera forte, molto forte, nelle persone con disabilità. Anche di questo nel tempo parleremo. Un servizio a Roma, che si ha a Roma, dove tutti ci lamentiamo, ma comunque dei servizi sono previsti, non si può ottenere, non si può chiedere neanche spesso in Campania, in Puglia, in tante altre regioni d'Italia.
E questo sarà argomento appunto della prossima puntata. Abbiamo fatto come un sommario questa volta, invitiamo però allo 0649 1750 anche a raccontare nella prossima puntata le vostre esperienze sull'accesso al servizio, su non ho compreso il servizio, non ho capito che devo fare, scusate il romano, ma ho capito che dovrei avere un diritto, perché poi questo è il servizio. Quindi noi ci lasciamo come al solito con la nostra splendida sigla di chiusura e di apertura, e ci rivediamo la prossima settimana dalle 15 alle 16. Disabilità punti di vista 87.9 su Radio Onda Rossa, 0649 1750, www.radioondarossa.info, anche per interagire con noi magari nella piccola costruzione della prossima puntata,
e soprattutto per sentire il punto di vista della persona con disabilità che insieme a noi conduce questa trasmissione.
Grazie, ciao.
Grazie.